E noi siamo Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
In collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti quelli che ci seguono.
Grazie.
Grazie.
E con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di dicembre 2022 della rivista. E per quanto riguarda il tuo editoriale, Francesco, vengono ricordate due ricorrenze anche questo mese, come già è stato per il mese di novembre. In particolare si tratta della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità del 3 dicembre e la Settimana della Gestione Cristiana della Vita, che va dal 4 all'11 dicembre. In che modo ne parli?
Inizio ricordando soprattutto questo traguardo della nazionale italiana di basket per atleti con sindrome di Down, che hanno vinto il terzo titolo mondiale, no? E dice: come loro mai nessuno, mai i migliori di sempre. La pallacanestro quindi si veste di azzurro ancora una volta, tre volte consecutive sul tetto del mondo, e l'allenatore Giuliano Bufacchi, che è un tecnico informatico ma anche il coach di questa nazionale, dice: un gruppo fantastico, devo ringraziare tutti per quello che hanno dato in
certo
campo e fuori campo. Quindi è una lezione per tutti quanti noi di questo gruppo di giovani ragazzi che, nonostante affetti da questa questa sindrome che mi fa vivere in un modo sicuramente diverso, hanno ottenuto, e questo è un motivo per cui ho voluto portare all'attenzione questo evento, perché dal 1976 l'Assemblea delle Nazioni Unite ha proclamato questo il primo anno per aiutare a comprendere i problemi collegati alle disabilità e impegnarsi a garantire i diritti e il benessere delle persone disabili. E da allora ogni anno c'è questa giornata internazionale dedicata alle persone disabili. Quindi questo tema che è stato scelto per quest'anno in modo particolare: lotta per i diritti nell'era post-Covid, per ricordare appunto queste sfide, le opportunità per le persone che vivono con disabilità, oltre al discorso di una pandemia globale.
Certo.
Se pensiamo che nel mondo sono circa 1,5 miliardi le persone che vivono con una disabilità e devono affrontare nel corso della vita discriminazioni, ostacoli che ne limitano la piena partecipazione alla vita sociale. Soltanto in Italia nel 2019 le persone con disabilità erano più di 3 milioni, quindi il 5,2% della popolazione nazionale. Quindi poi ho voluto collegare questa giornata particolare alla settimana di riflessione che noi proponiamo come Chiesa Avventista sulla gestione cristiana della vita, che uno potrebbe dire: ma di che si tratta? Vuol dire proprio incoraggiare a vivere in uno stile di vita, in una dimensione olistica, in risposta alla grazia di Dio, dedicando appunto grande attenzione non solo alla gestione di quelle che sono le risorse economiche, che oggi sono tornate un po' di moda, no? Visto che c'è una ristrettezza a livello nazionale, ma focalizzandosi anche sulla cura, sull'uso adeguato del corpo, della mente, del tempo, dei talenti, delle relazioni interpersonali, dell'influsso, del linguaggio,
sì,
dell'ambiente. Sono tutti elementi importanti. Un programma di vita con una visione a 360 gradi che ci coinvolge come persona anche nel nostro rapporto con gli altri. Per me l'altro, prima di tutti, è una persona diversamente abile.
Certo.
Continua nella rubrica Una parola per oggi la serie sul Salmo 119. L'articolo di questo mese è di Sofia Artigas, laureata in teologia. Il titolo: Salvami, Signore, grido, speranza, certezza e impegno. Qual è la risposta, Francesco?
Io vorrei iniziare proprio leggendo il testo che ci ha proposto Sofia, no? Mi raggiunga la tua bontà, o Signore, e salvami secondo la tua parola. L'anima mia viene meno nell'attesa della tua salvezza. Io spero nella tua parola. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Io bramo la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia gioia. Allora, questi testi, questi versetti parlano appunto del desiderio imminente della salvezza, e Sofia in questo suo articolo ci racconta una esperienza personale che, dovendo tornare nella sua città di origine, a Saragozza, mentre studiava a Valencia nell'Istituto di Teologia di Sagunto, nel furgoncino hanno incontrato uno spaventoso temporale, e 3 ore di viaggio sono diventati 5, pioggia, vento, grandine, chicchi grandi quanto delle palline da ping pong facevano un rumore assordante. E dice, mentre dall'altra parte, nella lontananza, c'era un cielo limpido, e continuavamo ad andare avanti, però noi pregavamo in silenzio, però avvertivamo il terrore, l'impotenza, non c'era nulla da fare,
sì, sì, in sì.
questo viaggio che allora dice, mai come allora abbiamo sentito la necessità della salvezza, no? E dico, è anche un'esperienza che lei racconta in prima persona, ci prende, no? E quindi potremmo dire, oggi siamo tutti coinvolti nelle lotte quotidiane, non sempre riusciamo a percepire la presenza, la richiesta a Dio, no? E non sentiamo questo bisogno della salvezza. Se pensiamo un momentino a che molte di queste certezze piano piano stanno venendo meno, pensiamo al periodo che è trascorso e che non è mica finito, quello del Covid, pensiamo alla guerra in Ucraina che si spera che finisca, però in realtà è sempre qui giorno a sentirla. E allora questo testo ci porta a riflettere, a capire, aiutarci anche a capire qual è la mia responsabilità. Mi domando, dove vanno le mie preghiere, su cosa si poggiano le azioni della mia giornata, dove si trova il mio cuore quando Dio mi chiede di andare avanti nonostante la paura e l'incertezza. Allora ecco qui conclude Sofia, questo non è soltanto il mio desiderio, è anche il nostro, questa espressione che troviamo nel Salmo, salvaci Signore.
Certo. Bene, allora su questi temi continueremo ancora a parlare fra poco. E nel frattempo ascoltiamo Ron i Gatti. Ron.
Dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti. I gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più. Il cielo sembra un quadro di Magritte, dipinto sopra i tetti. Apri le finestre questa sera, puoi sentire che mi manchi. Mi è sembrato di vederti tra la luna e le antenne dei palazzi. Quando senti che ti penso, lo sentono anche i gatti. Qualcuno dice sono extraterrestri, forse sono solo un po' più tristi. Non sai quante volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte. Poi il tempo separa le scene, trasforma per sempre le cose, non bastano mai le parole per finire questa canzone. Amori che tornano di rado ma rimangono per sempre nell'eternità. Il cielo sembra un quadro di Magritte, dipinto sopra i tetti. Apri le finestre questa sera, puoi sentire che mi manchi. Mi è sembrato di vederti tra la luna e le antenne dei palazzi. Quando senti che ti penso, lo sentono anche i gatti. Qualcuno dice sono extraterrestri, forse sono solo un po' più tristi di me.
Ron, i gatti.
E noi siamo Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Continuiamo con il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista, la recensione della rivista di dicembre 2022.
Sì, nel segmento precedente abbiamo parlato dell'editoriale con la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità e la Settimana della Gestione Cristiana della Vita che la Chiesa Avventista celebra in tutto il mondo nel mese di dicembre, e poi anche della rubrica Una Parola per Oggi, con una delle invocazioni a Dio nel Salmo 119 per la propria salvezza, secondo quello che dice il salmista, ma anche la possiamo ovviamente applicare nella nostra vita. Allora continuiamo. Ecco, uno degli articoli dedicato al Natale è quello di Gioele Murittu, tesoriere dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Il titolo: La Buona Stella, l'annuncio dell'Avvento oggi. Insomma, Natale, ma non solo, Francesco.
Sì, vorrei proprio iniziare dal testo che ha proposto, il testo del Vangelo di Matteo, capitolo 2, versetto 10, no? Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Interessante che Gioele propone proprio un discorso molto vivo, no? Immaginando i dialoghi tra questi magi che si preparavano scrutando il cielo a questo evento, studiavano i testi religiosi anche del mondo ebraico con grande attesa per questo evento, impegnando tutto il loro essere, la loro vita, no? Vorrei leggere giusto un piccolo stralcio.
Sì.
Questa è dell'immaginazione dell'autore. Anche la mia anima è inondata finalmente dalla pace e dalla gratitudine, perché finalmente è arrivato il momento. Fermiamoci, si sta muovendo ancora, presto, vuole indicarci la strada. Dobbiamo fare i bagagli, partire, dobbiamo andare dove ci vorrà portare. Finalmente un segno che ci guiderà, finalmente la stella, oggi. E qui proprio continuo poi con questo discorso dei segni che il Signore ci dà nel tempo e nello spazio, no? Dice: ecco la stella, cosa vuol dirci la stella? E lui arriva a questa conclusione dicendo: il Signore attraverso la vicenda della stella ci fa riflettere, almeno su un paio di questioni che sono diventate importanti in un periodo come il nostro, no? La stella rappresenta un segno, per i magi è stato il segno del tempo e nello spazio. E non in qualunque momento sarebbe nato il Salvatore, il Messia, non in qualunque luogo. La stella apparendo ha indicato il giorno, la strada, la destinazione finale. E il Signore nella sua bontà ha voluto donare anche a noi un segno nel tempo e nello spazio. Il Signore ci ha donato, dice appunto Gioele, il sabato come segno della sua creazione, della sua redenzione. E il Signore ci ha donato anche poi la comunità, la Chiesa, come luogo di incontro nello spazio fisico tra fratelli e sorelle nella fede. E così come la stella non poteva avere un surrogato, anche noi non possiamo immaginare di avere dei surrogati del sabato e della Chiesa. E questo, secondo me, è in modo particolare per tutta la fratellanza avventista, no? Questo sabato che è stato creato per l'uomo, per l'umanità, lo troviamo nella Genesi. Esisterà finché anche nella realtà dell'eternità, no? Di sabato in sabato, dice il profeta Isaia, verremo davanti al Signore. Quindi il sabato è questo riposo della casa del Padre, è il riposo del mio fratello maggiore, Salvatore Gesù Cristo, con tutti gli altri fratelli e sorelle. Però abbiamo anche una necessità di riappropriarci maggiormente della prossimità, della nostra reciprocità, superando la comodità e di questa chiesa virtuale, no? Oggi si parla molto delle riunioni via Zoom, via internet il rischio di pensare che la Chiesa si può ridurre anche a un incontro online. Non ci può essere però una vera e propria Chiesa virtuale. Non possiamo immaginare che ci sia un surrogato dell'incontro con i fratelli e con le sorelle. Invece c'è l'ascolto reciproco, il confronto, gesti di affetto con i quali Dio ci ha creati, e quindi abbiamo bisogno di manifestarci questi segni. Non possiamo soltanto incontrarci, lodare il Signore e gioire, certo, per interposta tecnologia, no? E quindi secondo me troviamo anche delle lezioni interessanti per tutti quanti noi, non soltanto per coloro i quali hanno una fede e seguono una comunità.
Certo.
Bene, Francesco, ancora un articolo, l'ultimo per questa recensione: Fede dialogante, un esperimento italiano di teologia contestuale. Jans Gutierrez, professore presso la Facoltà Adventista di Teologia e direttore del CECSUR, il Centro Culturale di Scienze Umane e Religiose. Ci sono delle considerazioni importanti a partire da nuovi modi di intendere la bioetica. Allora, Francesco, cosa puoi dirci a proposito?
Il centro del CECSUR, che è collegato alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, ha compiuto e ha celebrato il 15° anniversario della sua presenza con questa presentazione di un libro di bioetica della filosofa morale Luisella Battaglia dell'Università di Genova, che è membro del Comitato Nazionale di Bioetica. E quindi si è parlato molto di questa recente tendenza che vede in alcune regioni italiane, Marche, Umbria, Abruzzo, l'arretramento e la restrizione dell'applicazione della legge 194 del 1978, la legge sull'aborto. E Battaglia ha ricordato che i diritti di quarta generazione, i diritti sul corpo, sulla salute, oggi hanno bisogno di essere difesi e rivendicati contro la tendenza che vuole mettere indietro le lancette dell'orologio della storia. Quindi la difesa dei diritti individuali acquisiti non deve però portarci a rinforzare una visione incentrata sull'uomo, afferma Hans Gutierrez. Vale a dire, bisogna indicare dei diritti e allargamento degli stessi diritti ad altri soggetti anche non umani. Questo perché non ci si può limitare alla bioetica clinica, quella concentrata sull'uomo, ma piuttosto sul vivente, su ogni forma di vita animale, vegetale, della biosfera. Quindi credo che sia veramente uno stimolo importante.
Sì, molto importante.
Poi 15 anni di storia di questo centro culturale che promuove, partendo appunto dall'identità avventista, un dialogo serrato, onesto con autori di spicco nell'ambito di varie discipline, dalla filosofia all'antropologia, alla psicanalisi, alla medicina, all'arte, alla religione. Sì. Quindi creare uno spazio sempre più ampio che rende possibile e possa promuovere una riflessione attenta e responsabile di dialogo all'interno della cultura contemporanea. Quindi credo che sia importante riflettere su questi elementi.
E per ulteriori approfondimenti personali potete richiedere una copia gratuita del Messaggero Adventista di dicembre 2022, perché nell'ambito di una trasmissione radio ovviamente non possiamo illustrare tutto. Allora, potete mandarci un messaggio, un vocale WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94, ripeto 348 222 72 94, WhatsApp o Telegram, oppure telefonate all'800 098 650.
Bene, allora ringraziamo il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Adventista, vicepresidente della Federazione dell'Amicizia Ebraico-Cristiana in Italia. In questo ambito, Francesco, ci sentiamo fra un mese allora.
Adesso abbiamo i colloqui di Camaldoli nel prossimo dicembre, mercoledì 7, infatti sarò a Camaldoli per questo incontro delle amicizie ebraico-cristiane in Italia.
Bene.
E allora riprenderemo sicuramente poi anche su queste tematiche.
Bene, grazie Francesco, alla prossima.
Saluto a tutti voi.
Ciao, ciao Francesco. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.